quelli che verranno letti, una lettura comunque contenuta nel tempo, si aprirà con la lapide dettata da Piero Calamandrei in risposta alle affermazioni di Kesselring, comandante delle truppe tedesche in Italia. Seguirà poi un'altra pagina di Piero Calamandrei, un'altra epigrafe, la madre. Poi ancora di Piero Calamandrei, Ferrara, sentenza senza appello, e ancora di Piero Calamandrei, discorso sulla Costituzione. Poi ho chiesto a Eleonora e a Laura di introdurre nel loro spettacolo anche stralci dell'ultimo discorso di Giacomo Matteotti in Parlamento. E infine, molto toccante perché noi a Ferrara abbiamo avuto già la possibilità di ascoltarli, alcune testimonianze di donne che il 2 giugno del 1946 hanno esercitato per la prima volta il diritto di voto. Quindi ringrazio Eleonora e Laura e lascio a loro molto volentieri il palcoscenico.
Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà, saremo noi a deciderlo. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove riposano ancora troppo giovani i nostri compagni. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti deve fuggire. Ma soltanto con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi che volontari s'adunarono per dignità, non per odio. Decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti o vivi, con lo stesso impegno. Popolo serrato intorno al monumento che si chiama, ora e sempre, Resistenza.
Quando la sera tornavano dai campi, 7 figli ed 8 col padre, il suo sorriso attendeva sull'uscio per annunciare che il vescovo era pronto. Ma quando in un unico stato caddero in 7 dinanzi a quel muro, la madre disse: «Non vi rimprovero, figli, di avermi dato tanto dolore. L'avete fatto per un'idea e perché mai più nel mondo altre madri debbano soffrire la stessa mia pena. Ma che ci faccio qui sulla soglia se più la sera non tornerete? Il padre è forte il cuore in punti. Dopo un raccolto ne viene un altro, ma io sono soltanto una mamma, o figli cari. Vengo con voi».
Quell'alba del 15 novembre non è di 7 anni fa, è di ieri, è di stamani. Quello spiazzato dinanzi al castello che li vide cadere, e anche oggi, come era quella mattina. Quel largo, oggi pieno di movimento e di frastuono, affollato di gente che sembra immenso, e del traffico che vi si incrocia, anche oggi, quando nel passare ci si volta e si ripensa, d'un colpo si spopola magicamente e si fa deserto. E in quel deserto risana il silenzio rattrappito del pianto serrato in gola. E non ci sono che loro, come alle prime luci limpide di quell'alba d'orrore.
Quante vie d'Italia, quante di queste piazze monumentali fatte per lo sbarco pacifico dei cittadini, quanti di questi giardini ridenti fatti per i giochi dei bimbi sono oggi, dopo che quel flagello è passato città per città, borgo per borgo, casa per casa, popolati di fantasmi insanguinati. Ma qui, se io ripenso a quell'alba, non sono i fantasmi di quegli 11 trucidati che mi riempiono di raccapriccio, perché quelli sono fantasmi trasfigurati dalla bellezza del sacrificio. Benigne ombre fraterne, sorridenti e pacate come immagini d'angeli.
L'orrore raccapricciante di quella piazza in quella mattina non era in quei morti, già santificati dal martirio. Era in quei vivi, messi a far la guardia a quelle scoglie, in quelle sentinelle nere che stettero lì, armati di mitra, per assicurarsi che nessuno osasse fare sulle loro facce esangue almeno un gesto di pietà, almeno una carezza, un velo, un fiore. E le madri e le vedove dovevano accontentarsi di potersi affacciare dagli sbocchi delle strade per tentare di riconoscere là, in quei mucchi, almeno il colore di un vestito, una mano, e non un clare, e non imprecare. Ad imporre il silenzio c'erano di sentinella gli uomini neri calati da Verona, con la consegna di montare la guardia all'assassinio, di ricacciare a colpi di mitra la pietà, di confiscare le lacrime, come se fossero un contrabbando.
La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di un lavoro da compiere. E quanto lavoro avete da compiere? Quanto lavoro sta dinanzi? È stato detto giustamente che le Costituzioni sono delle polemiche, che negli articoli delle Costituzioni c'è sempre, anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica. Questa polemica di solito è una polemica contro il passato, contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime.
Ma c'è una parte della nostra Costituzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente, perché quando l'articolo 13 è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, riconosce con questo che questi ostacoli oggi vi sono di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio la nostra Costituzione, un giudizio negativo, un giudizio polemico contro l'ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che la nostra Costituzione ha messo a disposizione dei cittadini. Ma non è una Costituzione immobile, che abbia fissato un punto fermo. È una Costituzione che apre le strade verso l'avvenire.
Però, vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta. La lasciò cadere e non si muove. Perché si muove bisogna ogni giorno metterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. L'indifferentismo politico che è, non qui per fortuna in questo vittorio, ma spesso in larghe categorie di giovani, una malattia dei giovani. La politica è una brutta cosa. Che me ne importa della politica? Quando sento fare questo discorso, mi viene in mente quella vecchia storiellina che qualcuno di voi certamente conoscerà, di quei due emigranti, due contadini che attraversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda al marinaio: ma siamo in pericolo? E questo dice: se continua questo mare il bastimento fra mezz'ora affonda. Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice: Beppe, se continua questo mare tra mezz'ora il bastimento affonda. E quello dice: che me ne importa, non è mica mio.
Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ad ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no. Questa non è una carta morta, questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, allora andate nelle montagne dove cadono i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché è lì che è nata la nostra Costituzione. Ha chiesto di parlare l'onorevole Matteotti, ne ha facoltà.
Noi abbiamo avuto da parte della Giunta delle Elezioni la proposta di convalida dei numerosi colleghi. Nessuno, certamente, degli appartenenti a questa assemblea, all'infuori credo dei componenti della Giunta delle Elezioni, saprebbe ridire l'elenco dei nomi letti per la convalida. Nessuno. Né della Camera, né delle tribune della stampa.
È passato il tempo in cui si parlava per le tribune.
Certo, la pubblicità è per voi un'istituzione dello stupidissimo secolo XIX. Comunque, dicevo, in questo momento non esiste da parte dell'Assemblea una conoscenza esatta dell'oggetto sul quale si delibera. Soltanto per quei pochissimi nomi che abbiamo potuto afferrare alla lettura, possiamo immaginare che essi rappresentino una parte della maggioranza.
Ha finito? Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi.
Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare. Io non ho offeso nessuno, riferisco dei fatti. Ho diritto di essere rispettato.
Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta delle Elezioni.
Onorevole presidente.
Onorevole Matteotti, se ella vuol parlare, ne ha facoltà. Ma continui prudentemente.
Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente.
Parli.
Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione era quella della presenza e del controllo dei rappresentanti di ciascuna lista in ciascun seggio. Voi sapete che nella massima parte dei casi, sia per disposizione di legge sia per interferenze di autorità, i seggi, anche in seguito a tutti gli scioglimenti di consigli comunali imposti dal governo e dal partito dominante, risultarono composti quasi totalmente di aderenti al partito dominante. Quindi, l'unica garanzia possibile, l'ultima garanzia esistente per le minoranze, era quella della presenza del rappresentante di lista al seggio. Orbene, essa venne a mancare.
Ricordatevi delle devastazioni dei comunisti.
Onorevoli colleghi, ad un comunista potrebbe essere lecito, secondo voi, di distruggere la ricchezza nazionale, ma non ai nazionalisti, né ai fascisti come vi vantate voi. Si sono avuti danni per parecchi milioni, tanto che persino un alto personaggio che ha residenza a Roma ha dovuto accorgersene mandando la sua adeguata protesta e soccorso economico. In che modo si votava? La votazione avvenne in tre maniere. L'Italia è una, ma anche diversi costumi. I fascisti consegnavano agli elettori un bollettino contenente tre numeri o tre nomi, secondo i luoghi, variamente alternati in maniera che tutte le combinazioni, cioè tutti gli elettori di ciascuna sezione, uno per uno, potessero essere controllati e riconosciuti personalmente nel loro voto. In moltissime province, a cominciare dalla mia, dalla provincia di Rovigo, questo metodo risultò eccellente.
Ma evidentemente lei non c'era, questo metodo non fu usato.
Onorevole Finzi, sono lieto che con la sua negazione la venga implicitamente a deplorare il metodo che è stato usato.
Lei ha un trattato? E perché non lo pubblica?
Lo pubblicherò quando mi si assicurerà che le tipografie del regno sono indipendenti e sicure, perché come tutti sanno, anche durante le elezioni i nostri opuscoli furono sequestrati, giornali invasi, le tipografie devastate o diffidati di pubblicare le nostre cose. Coloro che ebbero la ventura di votare, di raggiungere le cabine, ebbero dentro le cabine moltissimi comuni, specialmente della campagna, la visita di coloro che erano incaricati di controllare i loro voti. Io non voglio dilungarmi a descrivere i molti altri sistemi impiegati per impedire la libera espressione della volontà popolare. Il fatto è che solo una piccola minoranza di cittadini ha potuto esprimere liberamente il suo voto. Il più delle volte quasi esclusivamente coloro che non potevano essere sospettati di essere socialisti. I nostri furono impediti dalla violenza, mentre riuscirono più facilmente a votare per noi persone nuove e indipendenti, le quali, non essendo credute socialiste, si sono sottratte al controllo e hanno esercitato il loro diritto liberamente. A queste nuove forze, che manifestano la reazione della nuova Italia contro l'oppressione del nuovo regime, noi mandiamo il nostro ringraziamento. Per tutte queste ragioni e per le altre che, di fronte alle vostre numerose sollecitazioni, rinunzio a svolgere, ma che voi ben conoscete perché ciascuno di voi ne è stato testimone perlomeno, per queste ragioni noi domandiamo l'allunamento in blocco dell'elezione di maggioranza. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo. Altrimenti voi sì, veramente rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più, oltre, a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo. Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi anche con l'opera nostra. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni.
L'intervento di Giacomo Matteotti risale al 30 maggio 1924. Il parlamentare socialista ebbe quasi la profetica premonizione della sua sorte, tant'è vero che, finito di parlare, disse ai colleghi: ed ora potete preparare il mio funerale. Giacomo Matteotti, nato a Fratta Polesine in provincia di Rovigo nel 1885, fu infatti ucciso dai sicari fascisti a Roma il 10 giugno del 1924.
Nel 1946 ero troppo giovane e non avevo ancora diritto al voto. Ricordo però più o meno chiaramente la gioia di mia madre nell'adempimento di questo nuovo dovere. Si sentiva finalmente cittadina italiana a pieno titolo in un'Italia nuova dopo tanti anni di sofferenza. E ricordo pure che di ritorno dal seggio elettorale aveva avuto una cocente, direi, delusione, assistendo alla calorata discussione fra alcune donne sul loro nuovo ruolo di elettrici. Evidentemente la politica non le interessava. Queste signore sostenevano che la politica restava cosa da uomini. E ci mancava anche questa, dicevano. Se la sbrigassero loro dunque, visto che la casa e la famiglia erano anche troppo gravose per le donne. Tornata a casa, la mamma ci raccontò questo episodio e ci disse di quanto lei invece si fosse sentita responsabile e fiera di quel gesto democratico. In fondo era il primo compiuto ufficialmente, e di come quell'azione risultasse molto più gratificante del titolo di brava mamma italiana. Aveva avuto 5 figli, l'unica abilità tra l'altro che il fascismo le avesse riconosciuto. Il senso di frustrazione conseguente all'inutilità di alcune sue pur contenute proteste espresse a quel proposito negli anni precedenti la liberazione mi avevano convinta che nella società i diritti civili fossero un privilegio quasi esclusivamente maschile. Ci fece capire che se fino a quel momento la pazienza di molte donne si era consumata nel silenzio, era tuttavia in atto un'elaborazione profonda e collettiva per far uscire allo scoperto la loro energia. Oggi, purtroppo, si ripete forse con stile più mimetizzato il fenomeno dei paletti nei confronti delle donne. Non tanto nel mondo del lavoro, quanto in quello della politica, così arretrato rispetto a questo tema. Troppo spesso ancora interventi riservati alle donne sono relegati ai margini, così viene disperso un grande valore. Disponibilità e capacità autentiche di confronto in situazioni di pari dignità fra uomo e donna creerebbero maggior fiducia nella vita.
Ma si può, dopo 60 anni, ricordare un voto? Sì, sei il primo, come il primo amore. Gli altri voti, amori, si perdono nella mente, nel tempo, ma il primo no. Il primo non si scorda, almeno io non l'ho scordato. La mia era una famiglia numerosa, vivevamo in campagna ed io ero la più giovane, di 4 fratelli, ma l'età per votare ce l'avevo. Durante la guerra, per molto tempo, mio padre e i miei fratelli erano andati via da casa, erano scappati dal fronte, poi ho saputo che erano divenuti partigiani nel modenese, nel bolognese. Io e la mamma abbiamo sofferto molto per la loro assenza, per la paura dei bombardamenti e per la mancanza di molte cose, anche molto importanti, come la carne, i copertoni per le biciclette, no, il pane no, e neanche i fagioli, le patate, perché in campagna qualcosa da mangiare si trovava e la fame non l'abbiamo mai patita. Però che gioia quando la guerra è finita. Mio padre e i miei fratelli sono tornati dal fronte. E poi ricordo le prime riunioni, si parlava di referendum, monarchia o repubblica, di voto alle donne, di tessera del partito, di diffusione del giornale. Ma sul voto alle donne non erano molto d'accordo i miei fratelli e ce lo dicevano a me e a mia madre. Voi donne non capite niente di politica, ma perché mai dargli il voto? Ma così vincerà la monarchia. E se lo avrete nelle elezioni politiche, voterete tutte per la DC. Perché? Perché la DC sta con la Chiesa e quindi contro di noi. Per noi si intendeva Partito Comunista Italiano. Ma il 2 giugno del 1946 non andò così. Vinse la Repubblica e vinse anche grazie al voto mio e di mia madre. Quella mattina di 60 anni fa me la ricordo bene. Ci siamo alzati presto e ci siamo vestiti a festa. Poi con le biciclette ci siamo recati presso le scuole comunali dove erano stati installati degli sgabuzzini per votare. Io ero molto emozionata, mi tremavano le gambe, mi sudavano le mani, capivo la preoccupazione degli uomini, ma allo stesso tempo mi sentivo così fiera, così orgogliosa per quel voto tutto mio. Forse proprio da quel giugno del 1946, con quella piccola crocetta, è iniziata per la maggior parte di noi donne una nuova stagione di lotte e di conquiste per la nostra dignità. Uscì dal seggio tutta felice perché non avevo sbagliato niente, anzi mi sentivo fiera ed orgogliosa. Poi d'improvviso mi ricordai di mia mamma. Ma dov'era? Aveva votato anche lei? Allora uscì veloce dal seggio e me la ricordo là, seduta sulle scale, col suo bel sorriso, che mi guardava. E allora capì che anche per lei quello era stato un grande giorno.
Finalmente il 2 giugno si votava per la Repubblica e il giorno prima c'era un comizio. Io avevo il gran desiderio di essere ben informata e così ho parlato con qualche amica, formato un gruppetto e siamo partite in bicicletta. Ho ascoltato il comizio e tornate piene di entusiasmo. Io dico sinceramente cosa ho provato nel primo voto. Sono entrata in cabina tutta tremante per l'emozione e mentre ho fatto quella croce ho sentito come se avessi acquistato un pezzo di mondo e che fosse mio. Avevo acquistato qualcosa di grande, di prezioso. Non mi ero messa neanche il rossetto perché avevo paura di macchiare la scheda, allora si chiudeva come una busta. L'ho rigirata per assicurarmi che fosse perfetta e infilandola nell'urna ho sentito come se mi fossi liberata da un peso, di aver acquistato serenità e tranquillità. Avevo fatto il mio dovere di brava italiana. E se posso, aggiungo che neanche riesco a concepire come possa una mia concittadina a non votare e non avere un terribile scrupolo. Com'è possibile? Io vi chiedo scusa se mi sono espressa in modo molto elementare, però sinceramente e sentitamente. Grazie a tutti.
Grazie.